File 15, pagina 92. A St. Georgen rimane lo sgomento. Tale perfetto sistema organizzativo, volto alla eliminazione quotidiana dei deportati, viene portato avanti fino all'amara conclusione. Questo capitolo è il più buio della nostra storia locale. Quando i continui bombardamenti su Saint Valentin e Linz già preannunciano nel nostro territorio la sconfitta militare del Reich tedesco, a inizio, su ordine supremo del governo, l'uccisione in massa di tutti i deportati di Gusen. Così il 22 aprile 1945, in una notte, vengono uccisi 900 detenuti malati e fisicamente debilitati con il Ziegeln B nel blocco 31 del campo di concentramento di Gusen I. Nel campo di Gusen II, dove evidentemente la direzione del lager considera la procedura con il gas troppo dispendiosa, vengono uccisi circa 600 detenuti a colpi di accetta e bastone, e la notizia si sparge rapidamente tra la popolazione. I detenuti rimasti nei due campi di concentramento a Gusen, come pure la popolazione civile, devono, secondo le dichiarazioni di Zierais sul letto di morte, essere uccisi secondo l'ordine del ministro del Reich Himmler, conducendoli nelle gallerie in cui ingressi erano già stati in precedenza murati per poi farli saltare con l'esplosivo. Già verso la fine di marzo, un gran numero di detenuti dei sottocampi, nel frattempo evacuati, viene trasferito nel campo di partenza, Mauthausen o Gusen, con lunghe marce a piedi che costano la vita a molti di loro. Alcuni giorni prima dell'imminente caduta della Grande Germania, costruita sui cadaveri, molti dei lavoratori civili impiegati nelle gallerie di St. Georgen passano dalla parte dei liberatori e di conseguenza, nei primi giorni di maggio del 45, la produzione nella montagna lentamente si ferma. Il 3 maggio 1945 la documentazione riservata della produzione, conservata nel Bergkristall, viene bruciata. Nello stesso periodo anche le SS iniziano a eliminare le tracce della loro tirannia. Il 2 maggio il comandante del campo di concentramento di Mauthausen riceve per la prima volta il delegato della Croce Rossa Internazionale, Louis Affliger, arrivato dalla Svizzera con un convoglio di generi alimentari per trattare, secondo un ordine del comandante dei campi di concentramento Kaltenbrunner, la liberazione dei deportati di Francia, Olanda e Inghilterra. Con il permesso del comandante del campo Zierais, Affliger si acquartiera in uno degli alloggi dell'SS, davanti alle mura di fortificazione del lager di Mauthausen, e ha perciò occasione di frequentare gli ufficiali dell'SS. Dai contatti con loro viene a sapere dei preparativi già in corso per la distruzione dei lager di Mauthausen e Gusen. Un ordine da Berlino prevede l'uccisione di tutti i detenuti dei campi di Gusen I e II, compresa la popolazione civile di St. Georgen sul Gusen, in caso di avvicinamento del nemico. Secondo quest'ordine, nei primi giorni di maggio 1945, i cittadini di St. Georgen e i deportati dei campi di concentramento devono essere tutti trasferiti nello stabilimento di montaggio di caccia reazione, simulando un allarme aereo, e poi fatti tutti saltare in aria insieme alle costruzioni del Bergkristall. A questo punto, Affliger, venuto a conoscenza dell'ordine di uccisione in massa già nelle mani del comandante del complesso, si impegna personalmente per tentare di impedire l'esplosione imminente del Bergkristall. Solo il 4 maggio 1945, dopo un colloquio con il comandante Zierais, riesce a procurarsi un'automobile per raggiungere gli americani già arrivati a Linz e portarli a liberare i lager della zona. Effettivamente il 5 maggio 1945, a nord del territorio comunale di St. Georgen, Effliger riesce a raggiungere i carri armati americani che lo seguono attraverso la Lungitzterstrasse e la piazza del mercato di St. Georgen e liberano prima i campi di Gusen I e II e successivamente la fortezza di Mauthausen. Le prime vere truppe americane arrivano a St. Georgen il 7 maggio 1945 con la 11ª divisione corazzata e la 26ª divisione di fanteria del 12esimo corpo della terza armata americana sotto il comando del generale George Patton. Dopo la requisizione di alcuni fabbricati viene subito insediato un governo militare locale del 260° reggimento di fanteria. Immediatamente e con priorità assoluta si procede per molte settimane a portare in Occidente su pesanti autocarri le modernissime apparecchiature per la produzione dei caccia a reazione, insieme ai numerosi componenti rimasti nelle gallerie di St. Georgen, allo scopo di impedire ai sovietici di impossessarsene. Nota: soprattutto gli inglesi, ma anche gli americani, lavorarono fin dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale sull'aereo a reazione, nonostante avessero da sempre i motori migliori. L'impiego falliva soprattutto per problemi di aerodinamica. Il decollo e l'atterraggio di questi jet rappresentavano la difficoltà maggiore. Infatti, i prototipi degli aerei aerodinamici non erano in sostanza in grado di decollare. La Messerschmitt aveva risolto molto presto questo problema con un'ottimale aerodinamica della fusoliera e un raffinato sistema di alette e ipor sostentatori d'atterraggio sulle superfici alari. Sia la fusoliera che le alette erano prodotte in serie a St. Georgen. Gli americani risolsero i problemi nel 1947, conquistando da quel momento una posizione di supremazia nella costruzione di aerei da combattimento. Fine della nota. Dal 29 luglio 1945 in poi, quando la guerra fredda è già iniziata, i russi riescono ad impossessarsi solo di alcune macchine che allora rappresentavano l'avanguardia della tecnica tedesca e che con enorme dispendio furono trasferite fino al 1947 ad est. Il 15 novembre 1947 le vaste gallerie costruite in pochissimo tempo nelle vicinanze del centro di St. Georgen, con il sacrificio di migliaia di deportati, vengono fatte saltare con mezzi inadeguati da un comando di detenuti genieri approntato dai russi già da parecchio tempo. Nota: le gallerie furono fatte saltare prevalentemente con bombe aeree da 500 kg ognuna. Fine della nota. Contemporaneamente alla demolizione delle officine della Messerschmitt portata avanti dagli americani, si ordina alla popolazione di collaborare all'eliminazione di quei terribili resti che le SS nella fretta non sono riusciti a rimuovere. A Gusen rimangono 7.000 deportati debilitati che vengono preparati al rilascio fornendo loro cibo ed assistenza medica nel 131° Evacuation Hospital, rapidamente messo in piedi e nel quale vengono curati i prigionieri più deboli. Nonostante questi sforzi, 2.000 deportati muoiono dopo la liberazione. Quando viene liberato dagli americani il campo di Gusen II, è talmente infestato da parassiti ed epidemie che le costruzioni in pietra vengono subito fatte saltare e gran parte delle baracche provvisorie in legno vengono bruciate. Nei primi anni di pace l'ex campo di Gusen II serve alle truppe sovietiche di occupazione che lo utilizzano come alloggio. Gli impianti ferroviari della Dest sono usati per l'ultima volta in occasione del ritiro della forza di occupazione sovietica dal Mühlviertel nel 1955 come binario morto per raggruppare le truppe. Come le numerose baracche erette a San Georgen e progressivamente eliminate già nel periodo delle esplosioni, così anche questi impianti ferroviari spariscono con la riconquista da parte dell'Austria della propria sovranità. Ancora oggi molte costruzioni in mattoni, ferro e cemento di San Georgen, mute, incomprensibili e indifferenti, testimoniano la follia del regime nazista basato sulla violenza e sullo sfruttamento dell'uomo e per questo condannato al fallimento. Di fronte a queste costruzioni monumenti, i pochi deportati sopravvissuti piangono e provano lo stesso dolore da decenni. Pagina 97.